Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Oggi, in questo 38esimo episodio, voglio parlare di alimentazione compassionevole e spiegarvi perché, per me, la forchetta è l'arma più potente al mondo. E voglio partire cominciando con una frase che cantava John Lennon in Beautiful Boy: la vita vera è quella cosa che succede mentre noi siamo occupati a pensare ad altro. Avevo 12 anni quando decisi che non avrei mai più mangiato carne. Consideravo già gli animali i miei amici ed io non avrei più mangiato i miei amici. Non capivo infatti perché mi si chiedesse di amare gli animali, di conoscerne i versi, di saperli imitare, per poi servirmeli in un piatto. In quello stesso periodo, guardando in televisione Miles Davis, il grande trombettista jazz che suonava di spalle una bellissima melodia, decisi che da grande volevo conoscere i musicisti, parlare con loro, intervistarli e capire cosa permettesse loro di comporre musica così sublime. La vera vita è quella cosa che succede mentre noi siamo occupati a pensare ad altro. E così, senza rendermene conto e animata da una grande passione, mi ritrovai nel giro di un paio di anni sul palco di grandi jazzisti: Milt Jackson, Max Roach, Wynton Marsalis, The Manhattan Transfer. Avevo 14 anni e in cambio di poter stare vicino al palco mi era offerta di portare l'acqua da bere. Da allora sono passati 30 anni e più di 1300 interviste al mio attivo in giro per il mondo alle più grandi rockstar e musicisti. Da loro ho imparato tanto, ho imparato che nella vita bisogna fare di tutto per vivere all'altezza dei propri sogni e che la felicità è reale solo se condivisa. Ma affinché questo accada dobbiamo impegnarci in prima persona attraverso i gesti che compiamo ogni giorno, e il gesto che compiamo più frequentemente nella nostra vita, al di là del respirare, è proprio l'atto del mangiare. È per questo che ho sempre creduto che mangiare sia l'atto più etico, politico, militante, compassionevole e civile che possiamo compiere. Il primo passo per un percorso di consapevolezza che dal nostro piatto si irradia tutta la nostra vita. È per questa ragione che in questo episodio voglio offrirvi il mio punto di vista e cosa significa per me un'alimentazione priva di sofferenza. Voglio addentrarmi con voi all'interno del significato della parola vegan. A 30 anni, quando ho deciso di smettere di mangiare anche i derivati di origine animale, non avevo neanche idea che esistesse un termine che definisse questo tipo di alimentazione. Lo scoprì in Inghilterra durante un social forum in cui era presente un banchetto dell'Associazione Internazionale Vegana. Il termine vegan ha una storia bellissima e mi rattrista così tanto vedere quanto sia stato frainteso da quei pochi facinorosi estremisti. Il termine vegan è opera di un essere umano meraviglioso, Donald Watson, che il 1 novembre del 1944 fondò la Vegan Society. Creò il termine vegan come contrazione di vegetarian, infatti ne contiene le prime tre e le ultime due lettere. Ogni anno, infatti, in questa data, il 1 novembre del 1944, in tutto il mondo si festeggia la ricorrenza del World Vegan Day. A questo personaggio strabiliante, che fondando la Vegan Society introdusse uno stile di vita non solo senza carne né pesce, ma anche senza latticini né uova, riuscendo da solo a costruire un movimento che oggi conta nel mondo più di 10 milioni di persone, voglio dedicare le prossime righe, perché nella vita è importante sviluppare un pensiero proprio e sentire col proprio cuore. L'indiscutibile violenza associata alla produzione di latticini ha reso evidente che la dieta lacto-vegetariana è una via di mezzo tra l'alimentazione carnea e la dieta umana e civilizzata. E per questo motivo pensiamo che durante il corso della vita su questa terra dovremmo sforzarci di svolgere il viaggio completo. Ecco cosa scriveva Watson in una piccola stanza della sua casa nel tardo novembre del 1944, mentre componeva il primo numero della newsletter in cui esprimeva i suoi convincimenti e i suoi sforzi, che col tempo sarebbero diventati poi una pubblicazione dal titolo Vegan e poi Vegan News. Tanti anni fa lessi un'intervista che gli fu fatta e ricordo che fu una lettura di grande ispirazione per me. Adesso desidero condividerla con voi. Quando e dove sei nato, Donald? Sono nato il 2 settembre 1910 nel South Yorkshire, in una famiglia che mangiava in modo tradizionale. Raccontaci della tua infanzia. Uno dei miei primi ricordi è delle vacanze alla fattoria di mio zio George, dove ero circondato da tanti animali interessanti. Davano tutti qualcosa. Il cavallo della fattoria tirava l'aratro, le mucche davano il latte, le galline davano le uova e il gallo era utile come sveglia al mattino. A quel tempo non immaginavo che potesse anche avere un'altra funzione. La pecora dava la lana. Non capivo cosa potessero dare i maiali, ma erano creature così amichevoli, sempre felici di vedermi. Poi arrivò il giorno in cui uccisero uno dei maiali. Ho ancora ricordi vividi dell'intero processo, incluse le urla, ovviamente. Una cosa che mi procurò uno shock fu che mio zio Giorgio, di cui avevo un'alta opinione, era parte di quella squadra. Decisi in quel momento che le fattorie e gli zii dovevano essere riposizionati. L'ambiente idilliaco non era altro che un braccio della morte, dove i giorni di tutte le creature erano contati fino al momento in cui non sarebbero più state utili agli esseri umani. Ho vissuto in famiglia per 21 anni e in tutto quel tempo non ho mai sentito una parola da parte dei miei genitori, nonni, 22 zii e zie, 16 cugini, insegnanti e parroci che facesse riferimento anche lontanamente ai doveri che abbiamo nei confronti delle creature di Dio. Oggi hai 92 anni e 104 giorni, Donald. A cosa attribuisci la tua longevità? Ho sposato una ragazza gallese che mi ha insegnato un detto delle sue parti. Quando tutti corrono, tu resta fermo. E da allora l'ho fatto. Vedo molte persone che corrono verso quello che io vedo come un suicidio, con abitudini che tutti sanno essere pericolose. Io ho sempre riconosciuto che il più grande errore dell'uomo sia stato quello di cercare di trasformarsi in un carnivoro, in contrasto con la legge della natura. Inevitabilmente, suppongo, entro una decina d'anni ci sarà una mattina in cui non mi sveglierò. Cosa succederà? Ci sarà un funerale. Ci saranno lì un po' di miei conoscenti e, come George Bernard Shaw ha predetto per il suo funerale, ci saranno tutti gli spiriti di tutti gli animali che non ho mangiato. In quel caso, allora, sarà un gran funerale. Cosa trovi più interessante dell'essere vegan? Presumo sia l'aspetto sociale, prendere le distanze dalle circostanze della vita dove la gente si incontra per mangiare. Il solo modo in cui questo problema può attenuarsi è che il veganismo sia sempre più presente nei ristoranti, negli alberghi, ovunque uno debba andare, finché si spera un giorno diventerà la norma. E l'altra faccia della medaglia, Donald? Cosa trovi più facile dell'essere vegan? Il grande vantaggio di avere una coscienza pulita e la convinzione che gli scienziati debbano ora accettare la coscienza come parte dell'equazione scientifica. Quale consideri la più grande vittoria della tua vita? L'ottenimento di quello che ho deciso di fare, il sentire di essere fondamentale nella creazione di un grande nuovo movimento che potrebbe cambiare non solo il corso delle cose per l'umanità e il resto della creazione, ma anche alterare le aspettative di vita dell'uomo su questo pianeta e ovviamente alterarle in positivo. Hai qualche messaggio per i milioni di persone nel mondo che ora sono vegan? Cercate di vedere il veganismo nella sua concezione più ampia, qualcosa che vada al di là del trovare un'alternativa alle uova strapazzate per il vostro toast o una nuova ricetta per il dolce di Natale. Siate consapevoli del fatto che siete parte di qualcosa di grande, qualcosa che non è mai stato provato fino a 60 anni fa e qualcosa che sta andando incontro a tutte le critiche possibili che uno possa inventarsi. Ed è qualcosa che non presuppone settimane o mesi di studio delle tabelle nutrizionali o il leggere libri dei cosiddetti esperti. È qualcosa che implica il prendere atto di alcune cose e metterle semplicemente in pratica. Ebbene, Donald Watson è morto il 16 novembre del 2005 a Keswick, Cumbria, Inghilterra, all'età di 95 anni, dando una testimonianza reale che vegan si vive bene e a lungo. E adesso mi piacerebbe condividere con voi ciò che ho compreso io sulla mia persona in 22 anni di veganismo. Vedete, dal mio punto di vista, mangiare carne non è né giusto né naturale. Viene considerato normale solo perché socialmente condiviso. Mangiare carne è responsabile della maggioranza di patologie di cui soffriamo noi opulenti occidentali e uccidere solo negli Stati Uniti 160 miliardi di animali l'anno, cioè 28.000 animali al minuto, è quello che sta causando non solo un'ecatombe senza precedenti, ma anche la profonda crisi ambientale e sanitaria in cui siamo tutti coinvolti, nessuno escluso. E adesso vi pongo una domanda. Ma se mangiare carne fosse giusta e normale, perché ci voltiamo dall'altra parte di fronte a immagini che provengono dai macelli? Non possiamo appendere alla finestra la bandiera della pace se mangiamo carne. La pace dipende da una distribuzione equa delle risorse. Il 90% della foresta amazzonica è stata distrutta per fare posto a colture di cereali e non ad uso umano, ma per impinzare quei poveri animali che diventeranno cibo solo per quel 20% della popolazione che sfrutta l'80% delle risorse, cioè noi. Non ci possiamo definire ambientalisti se acconsentiamo a mangiare cibo di origine animale. Pensate solo che per produrre un chilo di carne sono necessari 15.000 litri di acqua. Con lo stesso quantitativo potremmo produrre 10 tonnellate di patate. Noi siamo per natura frugivori, condividiamo il 99,9 di corredo cromosomico coi primati. Non abbiamo né artigli, denti aguzzi o intestino corto, caratteristici di un carnivoro. La dieta ideale per noi è fatta di frutta, verdura, cereali integrali, semi oleosi. Quella degli animali più grandi, per intenderci. Giraffa, gorilla, elefante, toro. Perché non chiedete a loro da dove prendono le proteine? Senza carne e senza derivati animali si vive benissimo, ma soprattutto ci si sente profondamente in pace, con se stessi, con gli animali e con l'universo. Non esiste differenza tra il nostro cane ed un maiale, un gatto ed un pesce. Tutti soffrono allo stesso modo. Essere vegan significa vivere arrecando il minor danno possibile al pianeta e ai suoi abitanti. Significa avere la certezza che gli animali sono nostri fratelli e non cose da sfruttare, perché gli animali sono qui con noi e non per noi. Nel sistema vegan gli antichi precetti non ammazzare, non fare ad altri ciò che non vorresti ti fosse fatto e ama il tuo prossimo tuo come te stesso si ampliano fino a includere ogni essere senziente. È piuttosto la speranza del mondo a venire che ci porta ad essere vegan, è la volontà di non essere complici dello sfruttamento, della tirannia e del massacro giornaliero di milioni di animali. Essere vegan non è una scelta di comodo, non è una dieta alimentare, non è una moda, non è mero interesse personale per conservare o recuperare la salute. Il benessere che ne consegue è la semplice conseguenza della nostra scelta giusta, armonica e positiva. La sua dimensione spirituale supera ogni schematismo religioso e si apre sfericamente ad ogni dottrina aperta al grande mosaico della vita. È apertura all'amore e al rispetto di tutte le sue manifestazioni ed estende la sua compassione dall'uomo a tutte le creature. Non esiste un veganismo estremo ed uno moderato, esiste un solo veganismo ed è il veganismo di chi rispetta ogni forma di vita, di chi rispetta Madre Terra e il futuro che può donare ai figli del mondo, è il veganismo di chi, partendo da se stesso, decide di percorrere la strada dell'autoeducazione, di chi decide che per cambiare il mondo bisogna cominciare dal proprio cuore. È il veganismo di chi vuole fare parte della soluzione e non del problema, di chi vuole capire con la propria testa, di chi usa parte del proprio tempo per studiare, approfondire, sperimentare, conoscere. È il veganismo di chi cresce i propri figli facendo sì che nessun altro essere vivente debba patire la prigionia e la violenza. È il veganismo di chi sa che per avere un mondo di pace bisogna offrire uguaglianza e l'unica uguaglianza vive nella ridistribuzione più equa delle risorse. È il veganismo di chi non crede più ai luoghi comuni sull'alimentazione carnea, di chi ha compreso che nulla è più forte di un'idea il cui momento è arrivato. È il veganismo di chi sceglie di credere ad una umanità al di là di ogni profitto. È il veganismo di chi, come un colibrì, vuole fare la propria parte. Il veganismo di chi sa che la forchetta è l'arma più potente al mondo. Il veganismo di chi ha una voce nel cuore che chiede: se non io chi? E se non ora, quando? E allora cambiate anche voi il mondo 3 volte al giorno, perché come scriveva il poeta Samuel Johnson nel 18 secolo, chi non bada a ciò che mangia, difficilmente baderà a qualsiasi altra cosa. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto. Ti mando un grande abbraccio. A presto.